buonasera a tutte.
Buon pomeriggio dagli studios di Frizzone qui a Radio Contado. Ciao a tutti e a tutti voi amici ascoltatori e ascoltatrici. Ciao reverendo
Palmiro, che bella voce che hai, mannaggia.
Grazie, mi è mancata. Tra l'altro per me è la prima puntata di Radio Contado come speaker ingaggiato. Benvenuti a tutti comunque, cari amici e amiche, all'80esima puntata di Radio Contado, terza stagione.
Benvenuto a te, la tua prima puntata, che gioia, come ti senti?
Senti, un po' teso, però contento, un po' teso perché comunque, insomma, stasera non saremo radio mattonata, però affronteremo, insomma, degli argomenti abbastanza attuali. Anche inerenti agli ultimi giorni e diciamo un po' alle tensioni sociali che il governo e questa situazione di emergenza sta creando via via con il susseguirsi di foglie, scarabocchi, scritte, li chiamano decreti, penso, quei cosi lì. E quindi parleremo un po' di queste cose, poi leggeremo un po' di articoli e comunicati. E poi nulla, direi che dopo questo ODG che vi abbiamo appena rassegnato vi buttiamo una canzoncina proprio bellina.
Sì, se i problemi tecnici ci lasciano un attimo stare.
Problemi tecnici, va bene, allora come possiamo intrattenervi?
No, va bene.
Ascoltatori e ascoltatrici.
Diciamo che il 4 novembre sono le 15.03, siete sempre su Radio Wombat. Se volete.
Scriveteci.
Se volete mettervi in contatto con noi, potete farlo scrivendoci a Radio Contado, @insiberia.net. Saremo molto fierissime di rispondervi, di leggervi e di spargere la vostra voce, e per il resto, insomma, potete ascoltarci su wombat.noblogs.org o sulle gloriose 13.59 AM, frequenze sempre più modulate qui a Firenze. Insomma, dai, proviamo a far partire sto pezzetto.
Modulazioni attive, vai Rev. We'll be right back.
bene, non è un momento facile per nessuno, neanche per noi a Frittole. Siamo partiti così, senza neanche una scaletta, e ora ci ritroviamo immersi nella musica, nel vortice.
Questa musica casinosa. E...
assolutamente sì, siamo tutti belli in coma. E che dire, avevamo detto sì, parliamo di quello che è successo venerdì.
Sì, se volevamo parlare o quantomeno introdurvi, ora volevamo...
Però forse anche no.
Anche no, dici, va bene. Rimandiamo, diciamo anche no. O comunichiamo qualcosa, è tempo
no,
di
intanto, intanto leggeremo una cosa che sta per uscire dalla comunità di Mondeggi Bene Comune, che ha deciso di finalmente di avere un comunicato, comunicare la sua più o meno posizione rispetto anche agli ultimi decreti, di nuovo alle misure che stanno per essere applicate
per sì, l'appunto. E, un comunicato inedito, tra l'altro.
Sì, e dice che insomma non staremo proprio a guardare come è stato fatto magari le volte scorse.
Ok, ve lo leggiamo quindi. E quanto segue? A fronte delle restrizioni imposte per la pandemia, degli scenari che abbiamo già vissuto e che ci apprestiamo a ripercorrere, la comunità di Mondeggi Bene Comune dichiara che 1. Le attività di Mondeggi Bene Comune sono attività essenziali e come tali devono essere considerate. Le assemblee, il lavoro individuale, il collettivo, la distribuzione dei prodotti sono tutte attività che hanno una valenza politica, economica e sociale. 2. Attività di Mondeggi Bene Comune avvengono negli spazi aperti e nei campi, in totale sicurezza e nel rispetto delle norme basilari. Pertanto, invitiamo a partecipare attivamente chiunque sia interessato a far parte della comunità e voglia dare il proprio contributo. 3. La comunità di Mondeggi Bene Comune è fatta di persone fisiche, relazioni quotidiane, impegni condivisi. Il lavoro agricolo serve a produrre beni di prima necessità. Non possiamo interrompere la raccolta delle olive perché rappresenta il frutto di un anno di lavoro. Non possiamo sospendere gli spazi di incontro e discussione perché sono prerogativa di una comunità. 4. Vietare e criminalizzare ogni tipo di attività educativa, culturale, sociale e politica, in una parola, improduttiva, costituisce un sopruso. In piena regola e non ha niente a che vedere con la prevenzione sanitaria. Sembra piuttosto aggravare uno stato di malessere diffuso e generalizzato. Resistere a quest'ultimo come alla pandemia è possibile e possiamo farlo insieme, mettendo al centro la comunità che si autotutela senza imposizioni di norme inaccettabili. Come abbiamo già ribadito, le attività contadine sono tra le più sicure perché garantiscono quelle indicazioni sul distanziamento e la circolazione dell'aria che nessun'altra attività può garantire alla stessa maniera. Abbiamo appena letto, come ribadito prima dal reverendo, il comunicato di Mondeggi Bene Comune, che appunto ribadisce e afferma la continuità delle proprie attività anche in questa pandemia, in questo periodo difficile di sicuro per tutti quanti, e soprattutto difficile e anche contraddittorio per quanto riguarda le norme così ambigue e anche schiaccianti da parte delle autorità. Comunque, rimanendo in tema di tensioni, volevamo nulla.
No, io volevo salutare innanzitutto Dottor Io, che ci dice che non siamo in diretta, ma invece sì, siamo in diretta, vi stiamo solo spiazzando. E come te salutiamo anche tutti i nostri colleghi, colleghe, redattori,
ascoltatori e ascoltatrici,
anche la grebana, la dama e chi più ne ha più ne metta. Veniteci in aiuto, neanche Beppi riuscirà a raggiungerci, perché siamo solo qua su questa questa barca alla deriva, io e Palmiro.
Abbandonati nell'astronave, sì. Soli nello spazio con Tado delle frittole.
Insieme a Noah Howard, questo sassofonista magico.
Ok, e per rimanere quindi in tema di comunicati, dopo quello di Mondeggi, bene comune, abbiamo anche il comunicato di Jerome Larons, che vi andremo a leggere, che anche esso va un po' a ribadire, diciamo, un po' quella che è la continuità delle proprie attività anche nella socialità, nelle attività relazionali, e non solo economiche e produttive. E andiamo a leggerlo. Distanziamento sociale? Siamo i contadini e le contadine, i produttori e le produttrici e i coproduttori e le coproduttrici che animano ogni venerdì il mercato contadino di Piazza Tasso. Come abbiamo sempre sostenuto e realizzato in questi anni di vita del nostro mercato rionale, la socialità è una componente importante e irrinunciabile della nostra esperienza, che non si è mai sentita solo come semplice luogo di vendita. Sosteniamo che così come si ritiene possibile riuscire a contenere i contagi nelle irrinunciabili fasi produttive ed economiche ritenute fondamentali, dobbiamo ritenere in egual modo fondamentale mantenere una socialità solidale e responsabile per il quartiere, attenta alla sensibilità di tutti e di tutte. Crediamo che contrastare l'emergenza sanitaria non significhi impedire ogni forma di scambio e socialità, lasciando in piedi solo ciò che genera profitti. Riteniamo che le misure prese per il contenimento del virus siano del tutto inadeguate e contraddittorie. Pertanto dichiariamo la nostra intenzione di continuare a garantire il mercato del venerdì in tutte le sue forme, compresa quella di far incontrare le persone e di vivere un momento di distensione piacevole facendo la spesa e di promuovere momenti di approfondimento e confronto su tematiche a noi care e centrali alla luce della fase che stiamo vivendo, sull'ecologia, l'ambiente, l'educazione alimentare, la contadinità, nel pieno rispetto delle norme di buon senso riguardanti la risposta ad una malattia infettiva. Inoltre, i mercati contadini sono, per chi vive in città, l'unica alternativa alla grande distribuzione organizzata e dai supermercati, oltre ad essere una fonte di cibo naturale e prodotto senza sfruttamento del territorio e delle persone. Per questo crediamo che tutti i mercati contadini debbano rimanere in attività ed essere supportati invece che limitati. Tutelarci dal contagio non può e non deve cancellare il vivere comune, la comunità di resistenza contadina Jérôme Laronce.
Bello, bello, molto bello. Proveremo ad avere un collegamento, giusto, con
con qualche membro di Jérôme Laronce, che dovrebbe essere...
Che al momento non siamo noi, e io manderei un pezzettino e con calma.
E via.
Restate in ascolto.
In contatto.
interrompiamo CSI per ritornare, per provare a ritornare in diretta con la nostra inviata speciale.
Inviata speciale sul campo. Abbiamo un collegamento molto particolare, una raccoglitrice seriale nella stagione delle olive. Ci senti? Pronto? Pronto?
Sta usando il frullino.
Sta usando il frullino.
Sta usando il frullino. Sta usando, come
si dice dalle nostre parti.
Come si dice dalle vostre parti.
Mi sembra di aver sentito una grebana.
Una grebana.
Oh,
una grebana,
indovinato.
Finalmente. Siamo... Quanti anni era che non ti facevi viva?
Vero?
Inviata speciale sul campo.
Ora faccio l'inviata sul campo, nonché cantautrice, insomma, una carriera davanti.
Tra l'altro, davvero. La nostra inviata speciale che ci racconta come lavorano gli altri, la nostra spia sul campo.
Siamo il Woman Dream Team, perché siamo tutte donne oggi nel campo.
Oh, che bello, questa è una rivendicazione.
Esatto, super team, tutto al femminile.
Raccontaci un po' allora, Grebana, come sta andando il lavoro
guarda,
sul campo, la
pensavo
stagione.
Pensavo, per raccontarvi questa cosa vi passerò...
Takeshi.
No, non Takeshi, perché sta usando il frullino, ma abbiamo qui con noi anche una mamma a raccogliere le olive insieme al suo piccolo Millo.
Una mamma e Millo.
E ora ve li passerò. Aspetta,
Sì, pronto,
sì
pronto.
Con chi parliamo? Con chi stiamo parlando?
C'è qua Palmiro e Reverendo.
Qua Palmiro e Reverendo.
Ciao Palmiro e Reverendo, come state?
Bene, bene, bene. In realtà vi chiamavamo per sapere un po' come sta andando questa raccolta delle olive in questa bellissima giornata in cui speriamo che anche lì sia sbocciato il sole.
Diciamo che si sta aprendo il cielo, non del tutto, ma si sta aprendo anche qua nella nebbia più assoluta del Valdarno.
Ok, quindi...
Le olive cadono come se fossero pioggia.
Oh, che belle similitudini, che belle metafore, figure allegoriche.
Ma nel senso che sono già troppo mature o che ce n'è una valanga?
In realtà sono verdi, però... No, una valanga non ce ne sono. Però sono verdi e però si staccano bene.
Ah, bene, bene. Allora il momento perfetto. Credo che il Beppi potrà confermare.
Tra l'altro.
Esattamente,
ma poi
perfetto.
Sento anche la voce di un piccolo raccoglitore di olive. Anche.
Sì, era a dormire fra gli ulivi. Si è appena svegliato ed è scalzo.
Oh, figlio della natura proprio.
sì, assolutamente.
Autunnale, tra l'altro.
Autunnale. Comunque la raccolta da 10.
Da 10, che nel linguaggio autoctono vuol dire molto bene.
Molto, molto bene. Poi c'è da vedere se rende.
Giusto, 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 giusto. Bisogna vedere il risultato dei propri sforzi alla fine del lavoro.
Sì, ci sentiremo nella prossima puntata per dirvi quanto ha reso l'olio.
Quanto ha reso l'olio del nostro gruppo di inviati speciali.
Ma fino ad ora la media qual è stata?
Parliamo di numeri.
Ma noi ancora non abbiamo franto, però abbiamo sentito sui 14 anche.
Ah, quindi sta parlando di voci di corridoio.
Siamo ancora bassi, ragazzi, si può volare.
Sì,
in alto.
Sei ottimista, insomma, sei ottimista.
Certo, sempre ottimista. E vi passo un'altra persona che ha le olive.
Grazie, grazie. Speriamo ci sappia dire qualcosa di più su questo comunicato. Pronto?
Pronto, con chi parliamo?
Con presenta. Cristina.
Oh, ciao Cristina, qui sono Palmiro e il Reverendo.
Benvenuta a Radio Contado in diretta.
In diretta questo pomeriggio,
sì, Cosa ci può raccontare?
Ma che cosa vi posso raccontare? Che è una giornatina, insomma, andata bene, non è piovuto oggi. E siamo quasi usciti dalla nebbia completa, sto scherzando, non è vero, però intanto si intravede perlomeno il cielo azzurro.
Oh, una grande soddisfazione a fine giornata comunque questa.
Sì, e poi nulla, siamo qui a fare la ricerca, ci sono olivi che sono messi bene, olivi in cui si attiva la ricerca dell'oliva. Però tutto bene.
Tra il mezzo abbiamo... e l'umido.
L'Irene ha trovato una marcia lì.
Poi ha detto Emilio, ha detto che l'Irene l'ha trovata una marcia d'oliva lì e quindi nulla, è un'informazione importante.
Nel avete quindi un attento osservatore, tra l'altro.
Ha fatto il riposino ora, quello dopo pranzo, appunto per essere pronto per la valutazione e per fare il controllo qualità ovviamente di ogni singolo chicco che cade sui teli. Di quelli che non gli vanno sotto i piedi, ovviamente.
Un ruolo fondamentale.
Validi raccoglitori, certo. E validi osservatori alla qualità delle olive stesse, appunto, sul telo.
Certo.
Ma
questo sì.
Cristina, ti volevamo chiedere, nei paraggi, se è disponibile qualche diciamo esperta, qualche altra inviata speciale tra le vostre fila, o se non sono impegnati, come dicono nel linguaggio autoctono, a sfruttare.
Guarda, ce n'ho una che è appena rotolata dentro la rete e giù.
Ah, ok.
Quindi, sono molto impegnate. Leva teli, metti teli e sposta i teli. Mi hanno detto però di dirvi che ovviamente la prossima settimana è la settimana della gentilezza. Quindi mi hanno detto il 13 di novembre è la giornata mondiale della gentilezza, e quindi hanno detto sfogatevi questa settimana, perché da lunedì dobbiamo essere pseudo gentili.
Siamo giustificati a essere cattivi.
Sì, è un po' come, non so se avete visto il film, quello in cui un giorno all'anno si può uccidere tutti quelli che vogliamo, il resto del tempo no, è un po' la solita cosa. Il giorno della gentilezza è il 13 novembre, il resto dell'anno possiamo essere crudi e cattivi.
Ok, dice meglio sfogarsi ora.
Meglio sfogarsi ora.
Ne approfitteremo allora.
D'accordo.
Ci rifaremo sull'agricoltura.
Sì.
Va bene.
Sì.
Cristina, allora grazie mille per le tue accurate descrizioni e avvenimenti sul luogo. Un saluto a tutti e buon lavoro e a fine giornata.
Grazie mille anche a voi.
Grazie, a molto presto.
Ciao.
A moltissimo presto. Ciao.
Proviamo a ritornare, giusto a finire di commentare un secondino quello che è stato il comunicato di Jerome Larons che ha letto il buon caro Palmiro.
Sì, comunque è un comunicato molto analogo anche alle intenzioni dichiarate da Mondeggi Bene Comune, come quelle di Jerome Larons, appunto, che ribadisce il punto che a quanto ho capito dal comunicato continueranno a fare mercatino di Piazza Tasso nel pieno rispetto del distanziamento per quanto riguarda la sensibilità di tutti e di tutte, appunto, in contrapposizione alle normative contraddittorie, come è stato detto appunto nel comunicato, contraddittorie dei DPCM che fuoriescono come funghi, come i gallinacci che ora stanno per spuntare dopo i porcini e i grumati. E quindi siamo un po' in un bosco umido in cui ha piovuto da poco e i funghi spuntano.
vabbè, a parte i funghi, mi sembra anche che i nodi vengano un po' al pettine, perché sì, da sì, una sì, parte la gente è molto più preparata rispetto a che questa primavera, c'è meno paura, c'è meno insicurezza e c'è un po' più di volontà di analizzare un pelo lucidamente la questione, e mi sembra che al di là di tutta, cioè della pericolosità, al di là delle considerazioni vere e proprie sulla pandemia, ci si concentra soprattutto su una critica a quelle che sono le misure imposte dal governo, che in molti casi sembrano un poco come dire non troppo fondate, o perlomeno certe cose sembrano sensate, altre sembrano ma perché alla Coop ti puoi
giusto
ti puoi assembrare in 20 al banco frigo e
non
è il mercato di Piazza Tasso, che è un mercato con prodotti sani e genuini all'aperto oltretutto, e non ci si potrà più andare nel caso che lo chiudessero, come è stato per esempio questa primavera. Questo è uno dei discorsi, per non parlare del discorso economico che questi contadini e contadine fanno sulla loro pelle. Insomma, nel caso non potessero più vendere la loro verdura, la butterebbero via, così come altri prodotti che scadono ad una certa.
Infatti anche scusami reverendo.
No, dicevo anche per non, cioè oltre al discorso economico, comunque questo comunicato mi sembra insistere molto sul discorso sociale, nel senso che da sempre il mercato di Piazza Tasso è stato un posto prima di tutto in cui incontrarsi e poi vendere, va bene, parlare, va bene, ma comunque è stato un incontrarsi, è sempre stato un momento di socialità e di scambio, per cui impedire questo, insomma, mi sembra chiaro che i membri della comunità di resistenza contadina Jérôme Larose si stiano muovendo, ecco, per continuare a portare avanti le loro pratiche.
Anche perché comunque queste misure restrittive sembrano, come ora non vorrei nemmeno sempre ribadire e ripetere lo stesso punto, sembrano specificatamente mirate a quelle attività che tengono ancora, diciamo, appese l'una all'altra la socialità, anche il solo semplice relazionarsi, ma che tendono a distanziare sempre di più le persone, anche ripercorrendo un po', diciamo, quella che è la storia semplicemente di Piazza Tasso. È un mercato che, con la volontà di contadini e contadine, ha anche ristabilito quella che è la vita sociale di uno spazio molto bello e che, di cui ha reinventato l'utilizzo e anche, diciamo, il vivere stesso di un luogo.
Assolutamente.
Quindi,
sì,
traendone l'opportunità di renderlo conviviale, produttivo, ma non che sia appunto il punto fondamentale, ma comunque, come già ribadito dal nostro carissimo reverendo, di andare a fare spesa, a socializzare, conoscere gli stessi produttori, contadini e contadine, e sapere di comprare qualcosa di genuino.
Comunque, sull'onda delle critiche ai recenti decreti e non solo, insomma, passeremo a breve alle narrazioni di quello che è successo venerdì, e probabilmente avremo un collegamento col presidio che sta avvenendo ora a Firenze. Insomma, rimanete incollati a molto molto breve.
Radio Contado, l'ascoltano proprio cani e porci.
My shadow crawl ashore like a miracle cure has pulled me back from a watery grave. I told your captain he would have his cargo. I swore to God that he would never drown. But he was dead upon the deck with my knife in his neck. You see my good side swung me at last down.
Pronto, pronto, pronto.
Pronto?
Buonasera. Ci senti? Buonasera, ci senti?
Sì, oh. Mi sento un po' bassi di voce, però vi sento.
Va bene, ci okay. Alziamo, proviamo ad alzarci.
Ci alziamo, reverendo? Ciao. Ciao Tiziana, io sono Palmiro, mi presento.
Ciao Palmiro, io Tiziana.
Piacere, piacere.
Benvenuta ai microfoni di Radio Contado, bentornata.
Benvenutissima.
Con piacere ritorno, è sempre un piacere parlare con voi.
Che bello, che bello.
Davvero. Senti Tiziana, reverendo qui al mio fianco mi ha detto che te fai l'olio. E quindi immagino anche tu sia impegnata come tutti gli altri nello spaventosissimo ma anche abbagliante retaggio culturale della raccolta delle olive in Toscana. Quindi sì. Insomma, volevamo sapere un po' come sta andando, un po' di storielle, se c'è qualche intrigo tra le foglie, i teli e i frullini.
Allora, siamo in piena raccolta. Hai detto bene, in questi anni la raccolta delle olive non è più la tremenda raccolta di come era prima, con freddo, nebbia, gelo, ma si fa una raccolta quasi in stagione primaverile. Infatti questo ha portato a un anticipo della raccolta, ormai si raccoglie dal 10 di ottobre invece che dal 1 di novembre. Quest'anno devo dire, perlomeno nella nostra zona, belle olive, sane, rese un po' basse. Siamo partiti con le 8.
Ah, un po' bassini, quindi.
L'8 è molto basso. Con le 8 conviene smettere e non raccogliere e aspettare rese maggiori. Il problema però, diciamo, che si è venuto a creare in questi anni è un po' tutto quello che è cambiato sulla raccolta durante la raccolta delle olive e come si raccolgono le olive. I frantoi aprono presto e chiudono presto. Quindi per chi faceva una raccolta manuale, familiare, come siamo noi, con però 1600 piante di olivo da raccogliere, capisci bene che ora, per esempio, non possiamo più fare da soli e neanche aspettare troppo, se no ti ritrovi che il frantoio chiude e che hai sempre le olive sugli alberi. Purtroppo oggi tutti prendono le squadre a raccogliere, si va a cottimo, veloci, senza cura delle piante e senza cura del terreno, perché è la quantità e non come lavoriamo quello che conta, e perciò bisogna mettere in atto nuove strategie. E ora sono un paio d'anni noi che cerchiamo appunto di aggiustare un po' il tiro.
Capisco benissimo, anche perché effettivamente, Tiziana, ci stai eviscerando una situazione, un contesto sotto, diciamo, che tra l'altro riguarda tutto anche un po' il campo dell'agricoltura, ma che va a stagioni e che il mercato impedisce sempre di più, diciamo, a parte un benessere lavorativo della persona stessa, perché c'è questa cultura della velocità, della fretta.
Sì, io ti dico, quando io ho cominciato 32 anni fa, in questo periodo sentivi le grida dei bambini, le urla, la gente che cantava, soprattutto il fine settimana. Questa era l'atmosfera della raccolta delle olive. E invece oggi sentiamo solo degli scuotitori.
Davvero.
Veloci, gente porta via le olive, via, tutti via dal campo, veloci, senza più quel lato umano. Ti trovi dopo la raccolta, come va, come non va, quanto ha reso, così. E vabbè, purtroppo è un ritmo a cui è difficile da contrastare, ecco.
Certo.
Pronto?
Sì, ti stiamo ascoltando, scusa, le tue parole
non
ci
lo
poneva...
so se avete voi delle curiosità un
sì
po'
sì
da...
no, dicevo, le tue parole ci ponevano davanti, diciamo, a molte riflessioni, ecco, ci avevano un attimo zittiti o, per quanto mi riguarda, dispiaciuti di fronte a questa realtà che tutti conoscono, appunto. Di come l'agricoltura diventi insostenibile anche per chi cerca di farla in modo sostenibile, in modo anche che vada a creare benessere
anche sociale
alla persona stessa o chi cerca di intraprendere questo tipo di percorso a livello anche ideale e di vita, che purtroppo comunque posti come il frantoio che devono andare 24 ore su 24 non permettono più, perché magari non gli conviene, devono fare un monte di soldi, non possono mai spegnere le macchine e quindi anche la gente deve correre. Senti, allora, una curiosità, quanto hai dovuto ammattire per prenotare al frantoio?
No, noi niente.
Non tanto.
Zero ammattimento, perché noi cominciamo un mese prima e poi facendo frangiture tutti i giorni, come dovrebbero fare tutti, frangiture
ogni
di
giorno.
Giornata,
diciamolo.
Di 24 ore, questo, tutti i giorni noi abbiamo la gramola al frantoio. Quindi stabilito, sai, poi questo è il nostro lavoro, non è un lavoro che facciamo il fine settimana o avanza tempo, perciò per noi è importante programmare. Quindi stabilito col frantoiano tutte le mattine alle 8 o tutti i giorni a mezzogiorno o tutte le sere alle 5, portiamo le olive e dopo 3-4 ore andiamo a riprendere l'olio.
Ok, ma c'è un motivo fisico legato a questo fatto del frangere ogni giorno? O...
Certo.
Ok, allora, se, purtroppo io sono ignorante in materia, quindi ti chiedo anche queste cose, se magari ti sembrano anche un po' palesi, puoi anche... Però
è normale,
sono curioso.
Nel proprio lavoro, insomma, sa le cose, poi però è bene diffonderle e comunicarle anche agli altri. L'oliva, come ogni frutto, dal momento che la stacchi dall'olivo inizia il processo di deterioramento.
Okay.
Perciò prima la porti e più fresca è l'oliva.
Okay,
questo okay. È semplice, perché alla fine l'olio che cos'è se non il succo del frutto dell'oliva? Quindi, come i succhi di frutta, sarebbe bene non farli con la frutta di scarto, ma con la frutta fresca e che raggiunge il giusto grado di maturazione, né acerba né marcia, così con l'oliva. Arrivata al giusto punto di maturazione, all'invaiatura, raccolta e franta. Questo non è per fare l'olio top o l'olio fighetto, ma è per noi nutrirsi di un prodotto che ha un valore nutritivo importante.
Ok, che quindi va anche a effettivamente poi, cioè, dal lavoro anche all'assimilazione del prodotto, che va cioè di cui il corpo umano stesso ne va a beneficiare.
Grassi fondamentali che devono scorrere.
Insaturi.
Insaturi. E poi l'olio tutti i giorni. Lo mangiamo tutti i giorni, sì, sì. In ogni
davvero.
Piatto. E in fondo un litro d'olio non è come una bottiglia di vino, che a un patto finisce la bottiglia del vino. Una bottiglia d'olio ti dura 3-4 giorni, anche se lo usi per cucinare.
Sì, dipende se in Toscana o in Emilia. Mia madre ci fa 5 litri in un anno con l'olio, ecco, cioè...
Vabbè, sì, dipende anche un po', perché effettivamente sì. Anch'io, cioè, ora che hai detto questa cosa, possiamo rivelarlo. No, non possiamo rivelarlo. Che siamo emiliani.
Sì, che lo siete sempre cittadini del mondo, anche
sì,
voi.
Sì, no, questo per introdurre appunto il discorso, che per l'appunto in Toscana c'è la raccolta delle olive, al di là di come poi siano andate le cose o di come qualcuno scelga di compiere questa raccolta stagionale, comunque rimane un retaggio culturale che, per quanto mi riguarda, no, io che sono venuto anni fa in contrasto, ho conosciuto questa cultura che è prevalentemente toscana, ha un retaggio culturale sì bellissimo, ma anche molto 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 intenso, perché l'olio come prodotto è molto sentito a livello culturale, autoctono soprattutto.
Onnipresente.
Come hai detto te, poi cioè è un bene molto importante, che poi va anche a beneficiare il corpo umano.
Il nostro corpo.
Appunto.
Se pensi che nell'antichità comunque l'olio veniva usato in primis per... Vabbè, i riti liturgici della Chiesa o per la cosmetica e la farmacopea. Con l'olio ci si faceva tutto, le torce per illuminare i cunicoli. Cioè, l'olio serviva veramente a tutto, per mangiare, per curarsi, per la cosmesi e per l'illuminazione.
Tra l'altro... Gli atleti prima delle Olimpiadi nell'antica Grecia, prima dell'allenamento,
certo.
si spogliavano, facevano allenamento nudi, e prima di iniziare l'allenamento si cospargevano di olio, si ungevano tutto il corpo, si riscaldavano e poi iniziavano l'attività.
Certo.
Quindi sì, veniva veramente usato per tutto.
Cioè, è la migliore qualità per alcune cose, l'olio lampante, come dice la parola, per le lampade. Le lampade a olio da noi erano con l'olio d'oliva, con gli scarti dell'olio d'oliva.
Davvero, davvero.
Quindi come fa a non essere onnipresente nella nostra, là dove si coltiva, ovviamente.
Tra l'altro. Certo. Poi volevo soffermarmi su un'ultima cosa, poi non ti tedierò più, Tiziana. Prima dicevi una cosa bella e interessante, che una volta, 32 anni fa, quando avevi iniziato, a parte tutto il contesto di giubilo che circondava questa stagione della raccolta dell'olivo, una volta si coglieva a mano. Quindi ti volevo chiedere un'altra curiosità, che magari può apparire un'ovvietà, del fatto che ora vengono usati appunto gli scuotitori, e se anche gli scuotitori vadano a influire su, diciamo, su quella che è la qualità dell'olive e dell'olio stesso, per l'appunto. Prima mi dicevi che voi frangete ogni giorno perché l'olio, perché l'oliva inizia già un processo di deterioramento. Ad esempio, anch'io che sto raccogliendo olive, magari mi capita che lo faccio ogni tre, ad esempio, o comunque quando c'è possibile, ad esempio, prenotare al frantoio. Quindi ti volevo chiedere questa cosa qua, appunto, cosa cambia, o se c'è qualche questa curiosità qui.
Dunque, da quando siamo passati alla raccolta con gli abbattitori, allora sì che diventa importante abbattere e frangere di giornata, perché se voi mettete a confronto delle olive raccolte con l'abbattitore o raccolte con le forbici, noi usiamo le ciani, con le forbici o con i rastrellini, si vede la differenza. Le olive che vengono abbacchiate sono tutte un po'
ammaccate,
quindi quelle vanno per forza frante subito. Se aspettiamo, l'oliva, il processo di deterioramento è molto più veloce, mentre con la raccolta manuale o con le forbici e rastrellini l'oliva non si ammacca. Poi c'è da dire anche un'altra cosa: se ti raccogli con le forbici sei sopra l'olivo e le olive cascano in terra e non vengono pestate, se ti raccogli con l'abbattitore sei in terra e mentre giri con l'abbattitore pesti tutte le olive.
Sì. Tra l'altro, appunto, ce lo diceva anche, scusami reverendo, scusa Tiziana, ce lo diceva Beppi, stare molto attenti a non pestare le olive.
La base
pratica per iniziare una sana raccolta delle olive.
Sì, bisogna stare attenti, perché se si pesticcia tutto poi si fa l'olio direttamente nel campo.
Va buono. Tiziana, noi ti ringraziamo veramente tanto per averci raccontato tutta, o quantomeno a me, tutta questa serie di curiosità che di sicuro metteranno il mio bagaglio nella mia valigia culturale. Grazie ancora.
Bene, grazie a voi e Radio Contado sempre.
Vai. Ciao, buon lavoro, buona serata, ciao. Buona giornata, ciao.
Grazie ancora. Va bene, grazie ancora a Tiziana con questa lunga telefonata. Proveremo a mandare uno spottino fornito dalla cara
Grebana.
Dalla cara Grebana, che però non mi apre MixXX. Cioccolate castagne,
ok. Versione large, integrale.
Però no, non ce la facciamo ancora. Grebana, per favore, inviaci tutto in MP3, non in MPGA. Ok, ora troveremo un modo di mandarlo.
Troveremo un modo, forse abbiamo recuperato già il file. Guarda.
Bellezza, che forse prontezza, Palmino.
Forse possiamo fare così? Possiamo fare così?
Sì.
Che dici? Va bene, lo mandiamo allora.
Sì.
Ciocco castagno.
Ci vuol passione, molta pazienza, un po' di ispirazione e un filo di sapienza. Ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo di stacco. Fa così, castagne e cioccolato, che non mangiarlo. lo sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento. Soddisfatta, lo assaggerò anch'io. Si fa così, mettendolo sul fuoco, e si gusta poco a poco. Si fa così, è tutto apparecchiato, per il cuore, per il palato. Sarà buono, buonissimo, travolgente, ciocco, castagno e sorprendente. Dolce, dolcissimo e conveniente, poi dai prodotti succede sempre.
Ma che follia Grebana, cioè...
Ciocco castagno di Grebana, di una canta... un'insolita Grebana, molto, molto...
Mamma mia.
Una voce...
Cioè, e pensare che l'abbiamo così, eravamo collegati a lei telefonicamente...
Non critichiamola e spieghiamo, diciamo, le motivazioni di questa visita inserzionista.
Proviamo a contestare un secondo, contestualizzare,
di cosa stiamo parlando?
Contestiamo la Grebana.
No, era per il Ciocco Castagno di Pietro in Piazza Tasso, se non sbaglio, giusto. Bellissimo pezzo, una musica d'amore e pubblicitaria, bellissima.
Va bene, un bacione.
Un bacione alla Grebana.
Dai, mandiamo un pezzettino e poi...
Ritorniamo subito da voi.
E poi torniamo con le cose noiose.
Con le cose un po' tese in realtà, non noiose, penso. Scusa, non ti volevo contestare.
No.
Torniamo troppo con noia e tensioni.
Troppo tardi.
Noia e tensione.
Bă, ce-i cu purcheria asta, mă? Bună ziua, doamnelor și domnilor, poate nu știați, dar acum, orice timp de vreme, puteți asculta, chiar dacă sunteți mici, însurați sau bunici, cele mai bune transmisii și cea mai marfă muzică pe Radio Wombat. Schimbați canalul!
E sub raspi la izvor, la 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 la, ies la stele că e dor, la 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 la. De turma mare de oia, la 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 la. De ciobanul de la nieia, la 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 la.
Thank you.
Bene, sì, senza accorgercene nemmeno è finita.
Eccoci ritornati
Zeta Reticoli.
On air, Zeta Reticoli. Quindi, carissimo reverendo, si ritorna un po' a parlare, come avevamo detto precedentemente a questo brano, di noia e tensioni. E volevamo un attimo leggervi un articolo, a mio parere, molto interessante, ora ripreso da InfoOut. Di ciò che è accaduto, diciamo, venerdì sera a Firenze, cosa che penso sappiano un po' tutti, ecco, senza quindi andare a spiegare un po', diciamo, come è iniziata questa cosa. Possiamo dire che, insomma, è girato un po' sull'app di messaggistica, mi pare di aver capito, e su Facebook questo volantino anonimo che richiamava
nessuno
a questo corteo o a manifestare, insomma. E ora non abbiamo nemmeno il volantino sotto mano. Comunque,
bando alle ciance,
vi andiamo a leggere questo articolo che dice quanto segue. Firenze, intitolato "Un grido senza parole". Sono le 9 e chi si avvicina a Piazza della Signoria trova una piazza blindata, sigillata dai reparti antisommossa. Tutto attorno ci sono le vetrine dei negozi del lusso barricati da pannelli di legno per l'occasione. È da 3 giorni che sui giornali non si fa che parlare dell'incubo incidente e vetrine rotte, come a Napoli, come a Torino, come a Milano, come a Gucci. Questa volta dall'alto non ci sono gli appelli alla protesta civile e pacifica. La manifestazione è stata dichiarata direttamente illegale dopo la riunione del Comitato per l'Ordine Pubblico in Prefettura. Gli appelli che vengono dalla politica e dalle istituzioni è di stare a casa. Sarà tolleranza zero. Il prequel è noto. L'appello a scendere in piazza è girato freneticamente su WhatsApp dalle prime ore successive agli scontri di Torino, bucando tutte le bolle e i perimetri del social network. Il messaggio è arrivato a tutti e tutti ne parlano. Nel messaggio si parla di una protesta pacifica, ma poco importa. Il messaggio è anonimo. La manifestazione non è comunicata alla questura. Non ci sono responsabili, né referenti. E bastava entrare in un bar per capire che in tanti volevano esserci. Paura. Si leggeva questo nelle parole delle istituzioni di questi giorni. La paura che, anche qui, la realtà di una società in tensione si svelasse nelle strade. Ma non è stato solo questo. È stato anche, e forse soprattutto, la scelta di scommettere sulla criminalizzazione e la perimetrazione preventiva dell'evento con narrazioni preconfezionate fatte di fascisti, violenza e devastazioni che nulla hanno a che fare con la legittima protesta delle categorie colpite da questa crisi. Scommessa persa. E questo è il primo straordinario fatto. La gente in strada è scesa, e tanta. Sicuramente troppa per chi aveva scommesso in quel senso. L'impressione, al contrario, è che questa scommessa da molti sia stata vissuta come una sfida da accettare. Di chi stiamo parlando? In strada ci sono tante persone diverse, lo si vede da subito nei capannelli che iniziano a ronzare intorno agli sbarramenti di Piazza della Signoria. Ci sono i commercianti che hanno riempito il pavimento del loggiato, del porcellino, di cartelli fatti a pennarello. Tanti passano, ma pochi se ne interessano. Il dress code di chi è in strada va dal ceto medio alla periferia e passa per lo studente universitario di sinistra. Ci sono i ragazzi del parchino, gli studenti del professionale e pure quelli del liceo del centro. Le facce un po' invecchiate dell'onda. I bottegai del centro, la gente dello stadio, un po' di quarantenni che potrebbero essere usciti da una cena al ristorante dopo lo shopping se non fosse stato tutto chiuso. Gira la voce che in tanti si stanno concentrando in Piazza Duomo. Una donna, con un piccolo megafono, prova a unire appelli all'unità con appelli alla calma. Viene contestata. Il piccolo megafono passa in mano di uomo in uomo, destinato alla stessa sorte. In realtà è quasi impossibile capire cosa provano a dire. I cartelli si contano sulle dita di una mano. Sono uno, un po' più grande degli altri. C'è scritto: non vogliamo la carità dello Stato, vogliamo lavorare. Chi lo tiene in mano viene contestato da un capannello. Ma cosa dici? Devono cacciare i soldi! La storia agitata dai giornali delle infiltrazioni di estremisti di destra e di sinistra in Piazza Duomo va in scena solo nella forma del grottesco. A destra un gruppo di fascisti cerca con quale coro di dare le sue parole alla protesta. A sinistra i militanti di uno dei tanti microscopici partiti comunisti fa la stessa cosa. Nessuno espone simboli né bandiere, ma la cosa è chiara a tutti. Il ronzio in piazza si può riassumere così. Eccoli. Ora fanno gara tra destra e sinistra. È una scena che viene vissuta tra l'imbarazzo e la seccatura dai più. Quando un altro gruppo di fascisti si palesa con uno striscione tricolore, viene gentilmente allontanato dalla piazza. Colpisce il fatto che neanche il grido «libertà, libertà» appassiona molti. Lo si sentirà poche volte, è debole. La piazza per lo più non canta ancora. Ronza, non lancia invettive e non produce nemmeno comizi improvvisati davanti alle telecamere in diretta. A fare rumore è il ronzio dei capannelli, che altro non sono che i gruppi di amici che hanno scelto di scendere insieme in piazza. Si discute, si commenta, ci si chiede cosa fare. Se si ascolta il lì dentro, si scopre che le parole ci sono e sono parole di rabbia che svelano quantomeno la convinzione di subire ingiustizie incredibili di cui non si vuole più essere vittime e che stasera deve succedere qualcosa. Alla fine l'impasse lo rompe un gruppo di ragazzi intorno ai 16 anni dicendo l'unica cosa che la maggioranza di quella piazza avrebbe voluto dire: andiamo in signoria. Loro fanno il primo passo e tutti li seguono. La maggioranza di loro sono figli di immigrati. 200 metri e partono i primi scontri su via Calzaioli, dove le parti bloccano l'ingresso dalla piazza. Il breve corteo, intanto, ha raccolto molti dei capannelli che continuavano ad essere dispersi tra le varie strade, che collegano Duomo e Signoria. Sono più di 1000, forse 2000. Sono tanti, riconoscibili. I gruppi di ragazzi venuti aspettando questo momento. Si vedono sbucare da tutte le vie. Quando parte la prima carica, la testa che si ricompone è una testa giovane, giovanissima, con il marchio delle periferie e una forte presenza di accenti e colori della pelle delle seconde e prime generazioni di migranti. Africani, magrebini, latinos, albanesi, bengalesi. La polizia carica e spara i lacrimogeni. La piazza risponde lanciando di tutto. Via Calzaioli, Piazza della Repubblica, Piazza Strozzi, Santa Maria Novella. E da molte altre parti che è difficile dirle tutte. È un lungo scontro, un tumulto, che prende piede nelle piazze e nelle reti di vie e viuzze del centro storico. Lanci, carichi, lacrimogeni, si va indietro e poi si torna avanti, verso i reparti. I nemici per la piazza sono loro. Non era mai successo. È come se in questa crisi Covid, in una notte, Firenze abbia scoperto di essere diventata perfino lei una piccola Parigi. L'umanità della periferia che coglie l'occasione per farsi spazio nel centro dei ricchi, delle vetrine di lusso, dei ristoranti costosi e degli alberghi per gli stranieri con i soldi. Lo fa a modo suo, con una naturalezza che dà l'idea che sia l'ennesima volta. È una rivolta. tutto sommato, ordinata e serena. Non sembra esserci l'idea di star facendo qualcosa di incredibile, ma semplicemente di partecipare a ciò che è natura, legittimo e scontato, che in questo momento avvenga. Come se un istinto di rivolta si fosse attrezzato di alcuni saperi impianti nel DNA sociale di questo proletariato metropolitano. Invece, è la prima volta che Firenze fa i conti con le sue periferie sociali, con i suoi figli bastardi senza cittadinanza e i loro amici. Forse anche stavolta, come dopo Torino, il meglio che si troverà sulle righe dei giornali ci parlerà di un disagio esistenziale, da distinguere dalle ragioni sociali della protesta. Come se non fosse l'intera esistenza anche di questi ragazzi tutta segnata da un'appartenenza di classe. La scuola che boccia, la vita che in case piccole nelle periferie, i lavori di merda dove si deve fare troppo per troppo poco, l'assenza di soldi, la disoccupazione, la polizia come problema costante, i documenti. Per altri è il lavoro perso con cui a fatica ci si pagava la stanza in affitto o ci si pagava gli studi in università. Per altri è il peso dell'indebitamento. E la varietà della piazza non ci permette di esplorare tutte le sue biografie. Fatto sta che anche a Firenze questo giovane proletariato metropolitano non ha perso l'occasione di tuffarsi nello spazio aperto dalla spinta dei piccoli esercenti ridotti al lastrico dall'emergenza. Quello che accomuna tutti è una profonda sfiducia verso le istituzioni e un senso di estraneità verso di queste. Fino a mezzanotte gli scontri proseguono interrotti. Fatta eccezione per qualche coro contro la polizia. La piazza è un grido senza parole. Perché le parole, questa rabbia, non le ha trovate ancora. Ma non avere parole, e tantomeno comuni, non vuol dire avere ragioni. E le ragioni basta leggerle sulle facce che fanno avanti e indietro per affrontare la polizia e ascoltarle sulle labbra di chi resta a riprendersi dai gas delle retrovie. La realtà è che non c'è slogan che riesca a rappresentare questo magma in ebollizione. Non è la piazza di Libertà, Libertà, che ha dato voce alla protesta anti-lockdown, con venature negazioniste a fronte dell'emergenza sanitaria. Non è neanche la piazza del tu ci chiudi, tu ci paghi, perché la complessità della composizione della piazza fortemente eccedente, quella dei piccoli esercenti, non può farla propria. Chi ha provato a parlare sopra la piazza, portando ad appiccicarci sopra le proprie parole dall'esterno, ha avuto prova della sua irrilevanza e fatto raccolta di antipatie. La realtà è che solo per questi l'assenza di parole è un problema da piegare in occasione per la coltivazione di ambizioni politiche costruite tutte nell'estraneità a ciò che si sta mettendo in movimento. Più che un problema, invece, questa resta semplicemente una realtà. Una realtà che non ci parla di un vuoto, di contenuti, di rivendicazioni, eccetera, ma di una ricchezza, di una profondità e anche della varietà delle fratture sociali che si stanno dispiegando nella seconda ondata di crisi Covid. Per chi è sceso in piazza, la sensazione è che l'importante ad oggi sia far sentire un grido, anche e soprattutto con il linguaggio dei comportamenti. Non c'è fretta, dopo tutto è solo l'inizio, e l'importante è iniziare. E ai nostri occhi, la rivolta di Firenze restituisce l'immagine di una società in tensione, dove sempre più fratture attraversano contesti, mondi e composizioni diverse. Alcune, ma non tutte, di queste fratture si sono condensate nella forma della rivolta, anche a Firenze. Ma più che di una fotografia per osservare e renderci conto della realtà di una società in tensione, probabilmente abbiamo bisogno di provare a guardarne tante tutte insieme. Un puzzle? Forse. Ma tenendo conto che nella realtà i singoli tasselli non si appiccicano tra loro, se noi dall'esterno facciamo forza su alcuni punti di congiuntura. La ricomposizione può essere solo un fatto processuale che passa da lotte e movimenti e non una precondizione. Ad ogni modo possiamo già così osservare per un attimo lo spettacolo di una riproduzione capitalistica in crisi. La rabbia delle periferie, la violenta proletarizzazione degli esercenti, le contraddizioni esplose nel lavoro di cura e ospedaliero, Le tensioni nel mondo produttivo, tra ristrutturazioni violente alle porte e prime spinte al conflitto e agli scioperi, le scuole, le famiglie, le case. Sul tram, durante il ritorno verso casa, un ragazzo nero parla con il suo amico. Il fatto è che chi è ricco non è che ce l'ha fatta, è nato ricco. Loro sono come le ostriche, sai. Le ostriche non fanno nulla. Stanno lì e prendono tutto dal mare. Noi ci possiamo fare il culo tutta la vita, ma non abbiamo niente. Le parole sono qui. Sul bus, nel parchino, al lavoro, a scuola, in casa. Bisogna scendere in questi abissi della quotidianità, di questo magma metropolitano, per scoprire che quello che è accaduto sta già continuando, dispiegando un'infinità di parole impregnate dell'esigenza di lottare. È solo partire da questa profondità, dentro questi abissi, che questa esigenza può organizzarsi.
Grazie, grazie davvero Palmiro, mi sei mancato a leggere, cioè davvero la voce più sexy di tutta Radio Wombat, secondo me. Intanto facciamo partire le votazioni, i questionari online.
Anche se non era questo il mio intento, ma comunque vabbè, sì. Commenteremo poi dopo il brano che stai per metterci, dopo, anche perché dovremmo avere un collegamento molto probabilmente del presidio che oggi è presente in Piazza dell'Unità, se non sbaglio, giusto?
Sì, dovrebbe essere così, okay. Insomma, iniziato già da un'ora e mezza dovrebbe essere, perché il presidio era stato chiamato alle 3. E va bene, dai, okay. mettiamo un brano
che parla
un po'
di amore e un po' di politica, un po' di amore della politica, forse.
Oh, come sei sprofondo.
Ciao.
Voglio, mi raccomando, tutti in coppa a Radio Wombat, allora un caffè, tutti i mercoledì.
Sono affollato, ma direzioni solo quando sono vuoti.
La linea, attenzione, attenzione.
Ok, dovremmo ricevere questo nuovo collegamento da Piazza dell'Unità, dalla nostra inviata.
Con Virginia,
che non è una nostra inviata, ma...
Ecco, mi era caduta la linea.
Oh, ciao Virginia.
Ciao, ci sei.
Ciao. Ciao Harry.
Io sono Palmiro,
allora,
e...
Ciao Palmiro.
Ciao.
Il reverendo. Allora, un po' di aggiornamenti. Questo presidio è stato chiamato, come già avete sicuramente annunciato, in seguito agli eventi di venerdì.
Ok.
E soprattutto in solidarietà di tutti, tutte e tutti, per quelli appunto presenti venerdì in ogni forma, diciamo, si sono portati nella piazza a manifestare. Perché un grande problema di questi giorni è proprio il tentativo, come sempre, di dividere un po' tra buoni e cattivi, no? Tra chi ha... E quindi questo presidio era un po' volto a... Eravamo tutti in piazza, siamo tutti, cioè, sulla stessa barca, siamo tutti... Cioè, ce la rivendichiamo e non ci dissociamo fondamentalmente dagli eventi. Okay. E quindi questo è il main team, diciamo.
Ottimo. E insomma, quindi questo presidio è iniziato alle 3, cioè com'è
l'affluenza? Diciamo,
c'è un po'.
Allora,
com'è
il
la situazione?
È che, sì, ufficialmente è iniziato alle 3. In realtà ci è voluto molto tempo per riuscire a entrare nella piazza, perché era già completamente blindata.
Ah, ottimo.
Sì, c'è un grandissimo dispiegamento di forze, veramente ti direi.
Assurdo.
Completamente sproporzionato, davvero. E,
facciamo un saluto alle forze del disordine.
Sì, mi sto salutando con la manina, guarda. Oh.
Grazie.
E tipo la regina, così sto facendo proprio tipo tipo la regina. E niente, fondamentalmente è stato impedito agli organizzatori di portare tutti quegli strumenti che avrebbero fatto in modo di poter mettere uno striscione, insomma, di fare un piccolo murale sul cielo, insomma, c'era una serie di idee, però sono stati fermati proprio all'ingresso, da ogni ingresso della piazza, e sono stati sequestrati tutti quegli oggetti che potevano essere usati per fare delle cose, diciamo, per essere più visibili, quindi appunto le cose che erano state programmate.
Pericolose bombolette spray, immagino.
Pericolosissime bombolette spray, pericolosissimo cielo, fanno, non siamo mai insomma qualcuno si offochi. E quindi questo la dice lunga, diciamo, sull'atteggiamento che le forze dell'ordine stanno avendo, chiaramente da venerdì, ma in generale.
Vabbè, sì.
E proprio basato, che è basato, mi pare, so, una lettura mia, ma sull'impossibilità, sul metterti nell'impossibilità di comunicare, fondamentalmente, ecco. È quello che ho notato anche venerdì in piazza, cioè non è tanto quello che fai, ma proprio il fatto di comunicare, far passare alcuni contenuti, mi sembra che sia proprio il punto. Fermare questo più che altro, ecco, cioè...
Fermare e impedire la comunicazione, per comunque...
Esatto, fermare proprio la comunicazione verso i passanti, verso,
per trovare
verso
un
la
dialogo.
Gente. Sì, esatto. Cioè, okay. Mi sembra che puntino proprio a quello, non a caso hanno sequestrato tutto quello che poteva servire per comunicare. Ecco, cioè, giusto i volantini ci hanno lasciato.
Giustamente, okay. era erano potenzialmente tutti oggetti contundenti.
Secondo loro, sì. Ah, sì, sì, ovviamente, sì. Vabbè, la scusa è sempre questa, però insomma, boh, non okay, so come quindi... delle bombolette del cielo possono essere considerate.
Allora, un altro affettuoso saluto ai nostri amici un po' chiaro, socialmente chiaro. Repressi. Un saluto di sì. Gossini, sorridenti. Sì, sì. Manifestazione.
Sto continuando a salutare.
Grande Gigi. Senti, quindi ora noi abbiamo letto questo articolo di InfoOut che era più narrativo, ma non ha spiegato, quantomeno scritto, cos'è accaduto, diciamo precisamente se ci sono stati degli arrestati in questi giorni, soprattutto venerdì sera.
Sì. In seguito alla giornata di venerdì ci sono stati 4 arresti, più i fermi momentanei, però poi sì, insomma, fondamentalmente ci sono stati 4 arresti. I cui due erano due ragazze che fanno parte, insomma, delle realtà fiorentine e anche di resistenze, sono Giovanna e Francesca, e altri due ragazzi, Alberto e Pietro, che fanno parte appunto di questa compagine più giovanile di cui ci siamo un po' resi conto ha invaso le piazze, insomma, venerdì, che conosciamo magari meno perché è una generazione forse un po' precedente al giro, ecco, del movimento fiorentino, e però è una componente molto, molto forte, è venuto proprio in risalto questo elemento. Delle due compagne sono stati tutti in carcere fino a domenica.
A Solicciano?
Sì, a Solicciano. Lunedì sono stati le conferme di arresto, e però per Francesca e per Giovanna sono state decise delle misure cautelari, anche se il PM aveva fatto delle accuse molto gravi, come spesso succede in questi casi, i PM sparano molto alto, però poi diciamo anche di fronte veramente fronte al giudice poi le accuse non hanno retto e fondamentalmente a loro sono state date delle misure cautelari, i domiciliari per Giovanna e le firme per Francesca. Okay. È comunque grave perché ovviamente
sì.
Però per gli altri due invece, Pietro e Alberto, sono ancora in carcere se non sbaglio, e sono attualmente in attesa di processo perché a loro è stato dato anche lesioni gravi, quindi un'altra serie di accuse più gravi. Ora sulla situazione loro non sono proprio informatissima, però questo è quello che ho capito, e comunque insomma arriveranno degli aggiornamenti chiaramente. Okay, via. Okay.
Sì, questo anche per sapere un attimo e per ragguagliare anche gli ascoltatori delle reali vicende, ecco, di ciò che è successo in questi giorni. Poi ho saputo anche che c'è stato un presidio anche ieri, se non sbaglio.
C'è stato un presidio anche ieri, però al carcere.
Ah, il carcere, ok.
Il carcere Solecciano, okay. Che era volto
ai compagni,
a cogliere le ragazze quando sono uscite. Sì, ne abbiamo fatto uno anche ieri l'altro, sempre al carcere, e appunto per farsi sentire appunto dalle compagne e dai compagni, ma anche a tutti, come sempre, insomma, la solidarietà al carcere è fondamentale, soprattutto in questo periodo. Okay. Insomma, ora senza aprire un discorso più lungo sulle carceri, ma sarebbe invece da fare.
Niente, quindi starete in Piazza dell'Unità ancora qualche oretta?
Quindi vediamo, sì, per ora siamo qui con i volantini nel tentativo ancora, se ci riesce, di affittare questo pezzo che volevamo fare. Per ora siamo riusciti a mettere una striscione, la gente sta passando e questa è la situazione, insomma, okay. Per ora.
D'accordo, va bene. Allora, ti ringraziamo molto, intanto invitiamo tutti quelli che fossero in ascolto a raggiungervi in Piazza dell'Unità.
Piazza dell'Unità.
Piazza
a fare ciao con la manina di Gossini,
a fare ciao con la manina.
Grazie Virginia.
Bene,
per il
grazie
contenuto.
A voi, a prestissimo.
Sì, rimaniamo aggiornati.
Rimaniamo aggiornati. Ciao ancora, bene, grazie Virginia.
Ciao.
Un abbraccio forte.
Ciao ragazzi.
Va bene. Fantastico. Fantastico, insomma, brutte notizie, ma siamo sempre lì.
La situazione è tesa e contorta, soprattutto anche perché, come ci ha detto ora la Virginia, per l'appunto c'è tutta la compagine delle realtà, diciamo, fiorentine politicamente attiva, ma c'è anche, a quanto pare, con stupore di tutti quanti, l'apparizione di questa fascia molto giovane che sta piano piano dilagando, per l'appunto, mentre forse qualcuno pensava che i giovani non sarebbero stati più interessati a che poi non è nemmeno tanto più forse la politica, se non è il disagio che costantemente viene provato da questi.
Non lo so, Palmi, se vuoi apriamo tutto il capitolo su quanti movimenti siano in grado di attrarre nuove forze e persone e idee, no. Però dai, insomma, mandiamo...
Sì. Forse sarebbe meglio uno storico, non il capitolo.
Esatto.
Allora, va bene, dai.
Cogliamo l'occasione per salutare Gigi Proietti, ciao Gigi.
Ciao Gigi, bella G.
E salutiamo anche Radio Blackout, che mi ha fatto scoprire questo pezzo stamattina.
Ah, i compagni di Radio Blackout?
Sempre loro.
Oh,
sempre loro.
Bravissimo.
Che tempi, oh! Che tempi! Che tempi, oh! Che tempi! Sono tempi di nevrosi e pizzicosi. La gente è tutta matta da regà. Chi pia l'ansiolitico, chi l'antibugerotico, noi non piamo niente, e sai perché? Il tranquillante nostro è solo il vino, zumpapà, che scende allegro giù per Gargarozzo, zumpapà, e puro si sei nero, peggio d'un bagherozzo, diventi rosa e non ci pensi più. È un tranquillante che se fa con l'uva, zumpapà, e non si compra nella farmacia, zumpapà, se via senza ricetta all'osteria, e per la dose a piacere, e per la dose te la vedi tu. Che tempi, sono proprio ritornati i tempi cupi, di quando si viveva in ansietà, qua tutti sono nevrotici e puro psicastenici, noi invece non siamo niente, e sai perché? Il tranquillante nostro è solo il vino, zumpapà, che scende allegro giù per Gargarozzo, zumpapà, e puro si sei nero, peggio d'un bagarozzo, diventi rosa e non se pensi più. È un tranquillante che se fa con l'uva, zumpapà, e non si compra nella farmacia, zumpapà, se via senza ricetta all'osteria, e per la dose a piacere, e per la dose te la vedi tu. Per tranquillante nostro è solo il vino, zumpapà, che scende allegro giù per Gargarozzo, zumpapà, e puro si sei nero, peggio d'un bagarozzo, diventi rosa e non ci pensi più. È un tranquillante che se fa con l'uva, zumpapà, che non si compra nella farmacia, zumpapà, se via senza ricetta all'osteria, e per la dose a piacere, e per la dose te la vedi tu. Che tempi, oh, che tempi, che tempi, oh, che tempi.
Sostiene il mercato di Piazza Tasso, in particolare Giovanni e il suo ottimo vino naturale.
Ah, senza vino non c'è festa.
Che bellezza.
Senza vino non c'è festa.
Rimandiamola che non si sente.
Vai.
Anche Papa Francesco sostiene il mercato di Piazza Tasso, in particolare Giovanni e il suo ottimo vino naturale.
Ah, senza vino non c'è festa.
Che bellezza.
E anche Papa Francesco sostiene il vino
del mercato di Piazza Tasso. Che spettacolo.
Si può dire di chi?
Non lo so, chiederemo.
Quindi a 10 minuti dalla fine della trasmissione
ci manca solo la rassegna stampa. Chiaro, okay. Mando, che faccio? La rassegna eventi, no? Questo casino.
Non lo so, problemi tecnici.
Aspetta che trovo la sigla. Pronto?
Ehi,
salutiamo i nostri 14 entità all'ascolto.
14.
E le invitiamo ad andare su lapunta.org a leggere che sabato 7 novembre ci sarà un pranzo sociale alle ore 13 al CSA Next Emerson. E in questo periodo di nuovo distanziamento proviamo nuovamente a socializzare, e siamo sempre lì in tema della puntata. Nel rispetto delle norme del momento, promuoviamo il primo di una serie di pranzi per sostenere iniziative e progetti sociali nazionali e internazionali, insomma, all'Emerson. Cosa?
No, dicevo, tra l'altro, sulla punta.org, l'unico evento presente mi sa il 7?
Sì.
Ok. No, non volevo sembrare sorpreso agli ascoltatori e ascoltatrici.
È così.
Sono tempi duri anche per la punta. È così, va bene. Infatti noi ci riprenderemo piano piano.
Allora, proviamo...
Comunque, è stata anche questa una...
Tiriamo le somme.
È stata una puntata intensa anche questa. Abbiamo, allora, i comunicati, molto importanti.
Palmiero, sei sempre il migliore.
No, grazie per sminirmi così. Va bene, no, davvero, dai, tiriamo le somme. E abbiamo visto come questo periodo di tensione che promette di dilungarsi. Ah, salutiamo così. Ok, scusate, ascoltatori e ascoltatrici, sono stato tagliato. Va bene. Quindi vi salutiamo. Perché noi stiamo per staccare, stiamo per andare fuori.
Ti volevo dire che tra un minuto e venti finisce la rassegna eventi, per cui non c'era troppo spazio per le analisi.
Ah, ok, va bene. Ma buono, grazie ancora per averci ascoltato, grazie per la vostra pazienza. Vi abbiamo letto i comunicati di Mondeggi Bene Comune, di Jérôme Laronce, della Resistenza. Abbiamo guardato un po' cosa è successo e cosa sta succedendo e cosa sta continuando a Firenze, come in tante altre città in Italia, in realtà nel mondo. Quindi la tensione continua e non tende a scendere.
Però ci vediamo comunque in Piazza Tasso.
Ci vediamo comunque in Piazza Tasso.
Il venerdì pomeriggio e il martedì pomeriggio all'Isolotta, biblioteca Canova, nel caso non ci sospendano tutti i mercati.
E soprattutto a Radio Contado ogni mercoledì.
Ebbene sì. Il mercato a Ponte Assieve il giovedì?
Anche il mercato a Ponte Assieve.
Mai, eh.
Davvero? Allora sponsorizziamo anche il mercato di Ponte Assieve. Il giovedì. Tutti i giovedì pomeriggio.
Che siamo un po' arrugginiti.
Sì, siamo arrugginiti. Scusateci, ma è una stagione e mezzo che non andiamo in onda, da quando abbiamo smesso le nostre dirette speciali live, che sono un po', insomma, andate a svanire.
Un bacione a tutti
nel torpore estivo. Ciao.
The fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, we're sliding without noticing our own decline. Heading deep down, we're hanging on to sweet nothing's left behind.
Couple of talks, and there won't be a party with the weather in front.